Bentornati e benvenuti amici di Social in Tech in questa puntata dell'angolo di Federico. Un angolo di Federico che questa volta è un pochino scarno di notizie. Ho dovuto un po' reperire in giro un po' qualche notizia succosa perché effettivamente non sono uscite tantissime news. Ci sono state comunque nel mondo della tecnologia parecchie informazioni, soprattutto sul nuovo smartphone della Nothing One. Quindi diciamo che insomma da parte di Apple non ci sono poi state grandissime novità, in quanto ovviamente si ripercuotono quelle che sono le notizie di corridoio sempre sui soliti iPhone 14, su dei possibili nuovi MacBook, già parlando di 14 pollici, 16 pollici, ma anche un MacBook nuovo, e ve ne parlerò verso la fine. Ma vado proprio a parlare di iPhone 14 perché a quanto pare il Samsung Display prenderà quella che è la quota della cinese Boe, chiamiamola italianamente Boe, in quanto è stato chiesto di tirarsi indietro. E quindi a quanto pare la Samsung si ritroverà un grande quantitativo di pannelli OLED per i nuovi smartphone della mela. Si parla di un complesso di 80 milioni, 38 per gli iPhone 14, 14 Plus e i restanti per i due modelli Pro. Quindi diciamo che a quanto pare nell'arco di una decina di giorni, quindi verso luglio, si inizierà a mettere in moto la macchina per andare a produrre i nuovi dispositivi iPhone, e sicuramente ci saranno altrettante novità o quantomeno anche altrettante conferme su questo design che, come abbiamo già detto precedentemente nei miei vari podcast, si parla di un notch differente, si parla di questo notch a pillola con un comparto fotografico ancora più grande, con ancora il Lightning e non il Type-C, anche se entro il 2023, se non erro, l'avevo detto l'altra volta, bisogna conformarsi alle regole dell'Unione Europea, ossia di portare solo ed esclusivamente la Type-C, quindi un unico connettore. Sicuramente per Samsung è uno sforzo particolare perché non solo vi sono i prodotti della mela, ma anche i display flessibili dei pieghevoli Samsung, ossia dei futuri Z Flip 4 e Z Fold 4. Quindi sicuramente per Samsung sarà una bella lotta contro il tempo. Allo stesso tempo, comunque, a quanto pare Boe e Apple sembrano aver fatto pace, quindi quantomeno essersi chiarite riguardo a quello che è la questione dei display di iPhone 13. Quindi passo subito, parlando di iPhone, in particolare di software e del nuovo software che al momento non è ancora uscita, nel momento in cui sto registrando, la nuova beta 2 per tutti i vari software della mela. Però parlando di iOS 16 c'è una cosa bellissima che si è scoperta nell'arco del tempo, perché come sapete la Apple presenta tutte quelle che sono le novità più succose, ma ci sono altre novità un po' meno di grido, però allo stesso tempo che sono interessantissime, che piano piano si scoprono. Ebbene, a quanto pare in iOS 16 la Apple ha fatto sì che si potranno saltare i CAPTCHA. Allora, cosa sono i CAPTCHA? Sono quei codicini, vi ricordate quando magari c'è da mettere una password e quando la mettete più volte allo stesso tempo vi chiede di digitare un codice che è segnato, che è già scritto in maniera non molto leggibile, ma bisogna aggiungere anche quel tipo di codice per passare quello che è l'ulteriore passaggio oltre la password? Ebbene, a quanto pare con iOS 16 è stato svelato anche questa ricca ed interessante funzione. Infatti, cosa succede? Che dovremo andare nelle impostazioni, selezionare ID Apple, quindi quello in alto dove c'è la vostra iconcina con la vostra foto, password e sicurezza, verifica automatica, e in questo caso c'è proprio il tastino da abilitare il tutto per attivare quindi il token di accesso privato. È necessario però che l'app e i siti che supportano questa modalità di autentificazione ovviamente siano incrementati per tutto ciò. ed in questo senso arrivano notizie confortanti, visto che Cloudflare e Fastly hanno già annunciato che supporteranno i token di accesso privato di Apple. Questo implica quindi che la nuova novità che vi sto appena dicendo sarà a breve sfruttabile su milioni di app e siti web che si appoggiano su queste piattaforme. Ma che cos'è in particolare? In particolare, sinteticamente, cosa succede? Che in sostanza il sistema verifica che il dispositivo e l'account Apple ad esso connesso rispondano a certi criteri e in seguito attiva un token di accesso privato all'app o al sito web in questione. Quindi in questo caso darà modo di abilitare la funzione di automatic verification e saltare completamente il prompt di verifica del CAPTCHA. Quindi diciamo una cosa molto interessante e che ci fa ovviamente guadagnare tempo invece che perderlo. Ma adesso vado invece su quella che è una notizia inerente MacBook. Questa volta si parla di un MacBook da 15 pollici, a parlarne è Minky Kuo, che parla di un MacBook da 15 pollici nel corso del 2023. Si parlerebbe di un chip Apple Silicon M2 con caricatore da 13 watt, con dall'altra parte un chip Apple Silicon M2 Pro e un caricatore da 67 watt. Quindi diciamo verrebbe offerto in queste due macro varianti. Aggiunge inoltre Kuo di non aver ancora ricevuto soffiate concrete comunque su questo MacBook invece da 12 pollici che si parlava precedentemente, ma al momento è forse meno concreto. Però da questa parte si parla invece di un MacBook da 15 pollici pronto a partire dal quarto trimestre del 2023, implicando quindi un rilascio nel 2024. Si mormora quindi già da tempo da parte di quelli che sono i corridoi Apple di rimettere in pista quello che è un MacBook semplice, perché il classico MacBook era quello finissimo sotto a quello che era un Air con caratteristiche inferiori ma allo stesso tempo capace di poter sfruttare quelle che sono le essenzialità di un lavoro come quello di scrivere, come quello di aprire delle pagine internet, insomma senza dover chissà che avere sotto al cofano per fare in giro e per semplici cose. In questo caso si parlerebbe di presenza di un chip M2 Pro, come abbiamo detto, quindi un modello intermedio tra l'Air ed il Pro, una lineup razionale che andrebbe a contemplare solo M2 per l'Air, l'M2 o M2 Pro per il MacBook e invece più potenti futuri M2 Max e M2 Ultra per i Pro. In questo caso il MacBook Pro base, quindi quello ancora con la touch bar, potrebbe in questo caso essere rimpiazzato proprio da questo dispositivo, anche se in realtà è stato appena aggiornato, come sappiamo, con il nuovo M2 senza cambiare alcuna virgola del design, cosa che invece l'Air è totalmente rivoluzionato da un punto di vista del design con una sottigliezza incredibile. Vado adesso con un'altra notizia, si parla questa volta di AirTag. Chi non ha comprato un AirTag, ebbene ragazzi, chi non l'ha comprato dovete almeno provarlo, comprarlo una volta, perché è un prodotto incredibile, semplicissimo, affidabilissimo. Ma questo successo infatti di AirTag ha portato, secondo Minky Kuo, a poter pensare ad un futuro aggiornamento di questo dispositivo, in quanto si parla di un dispositivo che ha ben 20 milioni di spedizioni nel 2021 e addirittura 35 milioni previste nel 2022. Quindi in questo caso il fatto che AirTag stanno continuando a crescere potrebbe portare Apple a svilupparne una seconda generazione. Che dire, io ne utilizzo ben 4, mi trovo benissimo. È interessantissimo il fatto che vi è anche una privacy, per cui se voi volete fare i furbi e mettere un AirTag nella borsa della vostra ragazza che possiede un Android o comunque un iPhone, verrà informata che c'è un AirTag. Scusate le pronunce, sto andando un po' veloce nel parlare e non lo sto nemmeno dicendo bene. Vi sarà la notifica dell'AirTag che dichiarerà che vi è un AirTag che sta seguendo la persona, per cui in questo caso si può andare a rintracciarlo e sbarazzarsene nel caso in cui veniamo pedinati da qualcuno. Per esempio, anche in altri paesi sono stati utilizzati molto all'interno delle macchine per essere anche ritrovate. Però finché si tratta di una cosa come un oggetto di valore o comunque di nostra proprietà di cui ci teniamo, attaccarci un AirTag è importantissimo, perché ci dà modo di poterlo ritrovare ed essere quindi sicuramente più contenti di prima, visto che magari l'abbiamo perso o c'è stato rubato. Quindi io comunque vi consiglio di provarli, perché sono veramente dei dispositivi interessantissimi, poi facilissimi, e non costano nemmeno niente rispetto a quello che è la Apple in generale nei riguardi dei suoi prodotti e dei prezzi in particolare. Vado adesso a parlare di un news invece di questi ipotetici Apple Glass. Insomma, ormai se ne è un pochino parlato, li aspettavamo all'ultima conferenza, anche quella della WWDC 2022, non sono arrivati, ma secondo l'analista Jeff Poo, il visore di realtà mista, quindi di realtà aumentata, insomma, di Apple di seconda generazione sarebbe passato alla fase di sviluppo successiva e di conseguenza arrivare entro la fine del 2024. Sì, si è parlato di una seconda generazione, o quantomeno si parla di un, diciamo, di un secondo livello, per cui essere arrivato un po' ad essere preciso, ad essere un prodotto che Apple punta a voler produrre e che quindi ha trovato la maglia giusta per andare poi a produrlo, svilupparlo e poi rilasciarlo sul mercato. Diciamo che io ancora non vedo invece tutta questa grande cosa di questi Apple Glass, sicuramente un prodotto che costerà un sacco, ma che al momento non vedo questa tecnologia svilupparsi in maniera così considerevole. Abbiamo già con il LiDAR i nostri smartphone, i nostri iPad che possono riprodurre la nostra realtà virtuale. Non credo che al momento, se non stando semplicemente solo in casa, si possa un attimo sfruttare questo, ma dall'altra parte mi immagino anche gli occhi e la testa quanto possono essere un attimo colpiti per un lungo una lunga resa di questo prodotto attaccato a noi, e quindi magari sicuramente non essere molto favorevole anche per quanto riguarda, diciamo, in sé per sé l'aspetto fisico proprio di andare a vedere una realtà aumentata e di passare quanto tempo con questa realtà aumentata. Che cosa in realtà possiamo andare a fare in generale? Cioè, finché non lo portiamo fuori, stiamo in casa, cosa ci serve fare? Johnny Mnemonic, per dire, se avete mai visto questo film. Per cui al momento non ne vedo tutta questa grande necessità e il dover da parte di Apple buttare un prodotto e fare wow perché l'ha fatto la Apple, quando già a livello ludico si conosce, ma che effettivamente non sta prendendo poi così tanto piede. Poi è vero, finché non lo fa Apple ancora niente è in auge, ecco, non diventa cool da quel momento lì. Vi voglio poi parlare anche di un'altra cosa, ma non riguarda Apple, si parla di Telegram. Voglio darvi questa notizia perché è sicuramente una notizia importante per chi utilizza Telegram o per chi comunque vorrà utilizzarlo. A quanto pare stava lavorando ad una versione premium del servizio e alla fine tutto ciò è uscito con la forma dell'abbonamento e si chiama Telegram Premium, proprio visto anche il raggiungimento di un ottimo risultato, sia dei 700 milioni di utenti, considerando che dal 2013, dalla sua nascita, il servizio è totalmente gratuito, quindi diciamo che è un numero considerevole. Il fondatore russo Pavel Durov ha dichiarato che da tempo la società doveva fare i conti con i costi crescenti della piattaforma e per questo motivo nel 2021 ha integrato le pubblicità per cercare di tamponare il burnout dei fondi. A quanto pare la pubblicità non è bastata, infatti Durov ha raccolto oltre $1 miliardo da un prestito obbligazionario, soldi che dovrà restituire in futuro, quindi è necessario monetizzare la piattaforma per evitare di perdere la proprietà dell'azienda. Quali sono i vantaggi di questo Telegram Premium? Allora, Limite da 2 a 4 GB dei file condivisi. Downloadate file effettuati alla massima velocità. Canali che si possono seguire passano da 500 a 1000. Le chat pinnabili passano da 5 a 10. I link pubblici t.me da 10 a 20. Le GIF da 200 a 400 quelle salvate. Uno strumento di conversazione dei messaggi vocali in testo. Dei set di stickers disponibili solo in premium e capirai. Nuove emoji utilizzabili per le reazioni, capirai. La possibilità di gestire meglio le cartelle delle chat, usare delle animazioni per le foto profilo, il badge di utente premium, le icone premium per le app, zero pubblicità, ma anche tanto altro. Ma veniamo al tasto vero dolente. Quanto costa questo abbonamento? Ebbene, costa 5,99 euro al mese. Tanto per comprendere il peso, con 3 euro in più al mese possiamo addirittura ottenere un abbonamento Disney Plus e con uno in meno Apple TV Plus. Quindi ragazzi, non si parla di una cifra sicuramente piccola e sinceramente per un prodotto come Telegram è vero, ce li spenderei volentieri, ma 6 euro al mese sono troppi a mio modesto parere. Con questo però ragazzi vi lascio, vi rimando alla prossima settimana, che però ragazzi non ci sarò perché sono particolarmente impegnato, per cui dovremo rimandare ancora il podcast. Però in ogni caso il mio è un saluto, vi auguro una buona settimana, un buon weekend e, che dire, come sempre, un saluto da Social & Tech. Ciao!